Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Il nostro unico nemico è il virus, come ci ha ricordato giorni fa il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ci aspettano mesi non facili, ma abbiamo l'energia, le risorse e la forza per piegare nuovamente la curva. In primavera l'Italia, tutti noi insieme, senza distinzioni, abbiamo dimostrato di essere un grande paese. Dimostriamolo ancora una volta.
Questo è l'appello, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, del Ministro della Salute e Speranza. L'appello di oggi all'unità della politica, all'unità della nazione per affrontare, dice, questa lunga fase difficile per che il nostro paese, insieme a un po' a gran parte dei paesi del mondo, sta affrontando. Anche se poi parleremo di voci discordanti anche all'interno della stessa maggioranza, ma soprattutto delle istituzioni, degli organismi di consulenza della maggioranza da un punto di vista tecnico-sanitario. E poi ci occuperemo ovviamente della polemica, continua a far discutere la collocazione della Campania in fascia gialla. Ci sarà per parlarne anche il sindaco di Napoli De Magistris. E poi, fra le altre cose, non possiamo che non continuare a gettare uno sguardo ansioso, attendista al post voto negli Stati Uniti, perché ancora la situazione è molto in bilico, nel senso, Biden sembra ormai il candidato democratico, ormai quasi seduto alla Casa Bianca, però c'è Trump che continua a dire che non accetterà, che ci sono dei brogli che stanno rubando i voti democratici, eccetera eccetera. Ci collegheremo poi con gli Stati Uniti. Per voi, come sempre, i vostri due canali per interagire qui con me, con Effetto Notte: pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure WhatsApp al 349 238 6666. Il coronavirus in Italia: sono 37.809 i nuovi casi in 24 ore, 446 le vittime. Primo giorno di lockdown in quattro regioni, alle 22 scatta il coprifuoco nazionale, nel fine settimana chiusi i centri commerciali. Governo regione, il ministro Speranza ai presidenti di regione dice stop alle polemiche sulle restrizioni. Continua intanto a far discutere il caso Campania. De Luca chiede ai campani di comportarsi come se fossero in lockdown. Il sindaco di Napoli De Magistris scrive a Conte: sanità al collasso. Sarà tra poco ospite qui Effetto Notte. Elezioni americane: Biden avanti in Pennsylvania, è ormai a un passo dalla Casa Bianca, ma Trump non molla e dice non è finita. Sport e Covid: positivi il CT della nazionale Mancini e Zeco, negativizzato invece Valentino Rossi, che domani sarà in pista nelle libere a Valencia. Partiamo quindi dall'andamento del coronavirus in Italia. Salgono ancora i nuovi contagi, sono 37.809 con il record di tamponi, 234.245. Sono questi dati contenuti nel bollettino odierno del Ministero della Salute, che registra anche 446 decessi. Questo nel giorno in cui sono scattate le nuove restrizioni per contenere la pandemia.
Nuovo record di casi in Italia dall'inizio della pandemia, sono 37.809 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 446, era da aprile che non si registravano numeri simili, ed è record anche di tamponi, oltre 234.000 test effettuati, circa 15.000 in più di ieri, con un rapporto positivi tamponi al 16,14%, quasi un punto in più di ieri. Ancora la Lombardia in testa con 9.934 casi, seguita dal Piemonte e dalla Campania. E in funzione anticontagio, i controlli dei NAS su 945 ambulanze in tutta Italia hanno rilevato quasi un centinaio di violazioni e 46 mezzi non a norma per la sicurezza degli operatori e delle persone trasportate, tra mancate sanificazioni e assenza di dispositivi di protezione, guanti e camici monouso. Intanto salta il consueto report settimanale del Ministero della Salute sulla diffusione del Covid in Italia, a causa di ritardi tecnici nella trasmissione dei dati, che non aiuteranno a superare le frizioni tra governo e regioni sulla divisione dell'Italia in tre fasce di rischio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Lockdown stasera quindi dalle 22 in tutta Italia, con le altre restrizioni scattate invece già dalla notte scorsa. Malumore fra le regioni, ma il ministro della Salute e Speranza chiarisce: nessun intento punitivo verso le regioni.
Lo spirito dunque con il quale ci muoviamo è l'esatto opposto di uno spirito punitivo nei confronti delle regioni. Noi ci assumiamo la responsabilità di adottare provvedimenti per aiutare le regioni ad appiattire la curva del contagio ed evitare l'esplodere di nuovi focolai. Sappiamo bene che le misure comportano sacrifici, ma non abbiamo alternative se vogliamo superare questa fase.
Ma nel corso poi di questa puntata torneremo a parlare del rapporto un po' teso tra governo e regioni, anche se in serata Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, nonché presidente della conferenza delle regioni, ha detto che è stata raggiunta un'intesa sulla condivisione dei dati. Dice: siamo tutti consapevoli dell'importanza fondamentale della leale collaborazione istituzionale, soprattutto in un momento così grave. Abbiamo sempre lavorato, dice Bonaccini, in tal senso, come dimostra quanto fatto in questi mesi, condividendo tutte le scelte, anche quelle più difficili e dolorose, assumendoci ciascuno le proprie responsabilità. Dicevamo quindi, primo giorno di chiusure.
Primo giorno di chiusure per l'Italia divisa in tre dal nuovo DPCM e nelle tasche dei cittadini è tornata l'autocertificazione per gli spostamenti, sempre obbligatoria nelle zone rosse Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria, dalle 22 alle 5 nelle arancioni Puglia e Sicilia e nelle restanti regioni gialle. Fatte salve le esigenze di lavoro, salute e prima necessità, nelle zone rosse è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio comune, in quelle arancioni non si può uscire dal comune. Capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50% ovunque, città ferme nelle zone rosse ma non deserte, con i genitori che accompagnano i figli delle elementari e di prima media a scuola, negozi chiusi ma bar che lavorano con l'asporto. Sindaci in trincea preoccupati per economia, ristori e manifestazioni come quella che a Bergamo è finita fin sotto la casa di Giorgio Gori. A Milano intanto Beppe Sala invita i cittadini a stare a casa.
Io invito i milanesi a stare in casa il più possibile in queste giornate difficili.
E a Sanremo sono scattati i controlli antifurbetti delle seconde case in arrivo da Piemonte e Lombardia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In questa seconda ondata, tra le regioni più colpite è la Campania, lo sapete che oggi registra 4.500 nuovi contagi. La regione è in zona gialla ed è motivo di nuovo scontro fra il sindaco e il presidente di regione. Per parlarne sarà proprio ospite qui Effetto Notte tra poco il sindaco di Napoli De Magistris. Un fondo ad hoc su cui far confluire circa 2 miliardi da attivare poi di volta in volta per soccorrere le attività chiuse. Dovrebbe funzionare con una sorta di meccanismo a chiamata, il nuovo decreto Ristori Bis atteso questa sera in Consiglio dei Ministri. Un sistema studiato così in caso di variazioni tra zone gialle, arancioni e rosse, ha confermato il Presidente del Consiglio Conte. Tra le misure conterrà un credito d'imposta sugli affitti al 60%, il rinvio dei versamenti per ISA, ha confermato appunto sempre il presidente Conte. Comunque, se dovessero arrivare poi notizie più, adesso c'è una bozza che sta circolando, se arrivano notizie definitive ovviamente poi vi aggiorno. E tra le tante categorie danneggiate, i tassisti che fino alle 22 in tutta Italia sono in sciopero.
Davanti al Ministero dell'Economia e poi a quello dei trasporti va in scena la rabbia dei taxisti arrivati a Roma da tutta Italia.
Tra parte delle attività che ormai lavorano in smart working, il turismo è tutto fermo.
Abbiamo incassi ridotti di circa l'80-90%, si tratta anche di una solo due corse al giorno.
Il governo continua a trattarci da lavoratori di serie B, continua a non capire le nostre problematiche che sono uguali ai ristoratori, agli albergatori.
Rischiamo davvero di ritrovarci le macerie a breve se i settori non vengono sostenuti con iniezioni fortissime di liquidità.
Ai taxi sono andati i contributi del decreto rilancio di maggio, tra 500 e 1000 euro in media, e altrettanti arriveranno con il decreto ristori, cifre che però la categoria ritiene del tutto insufficienti, mentre solo in questi giorni il Ministero dei Trasporti ha sbloccato i voucher del decreto agosto per le categorie deboli che prendono il taxi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E anche l'Istat lancia l'allarme dopo la ripresa estiva, prospettive incerte per l'economia.
Una fotografia, quella dell'Istat, che si ferma ad ottobre e che di fatto non tiene conto della seconda ondata Covid e delle conseguenti misure prese in settimana dal governo. Ne esce dunque un'economia che nel primo mese del quarto trimestre mostra un deciso recupero, con i principali indicatori tornati vicini ai livelli pre-crisi sanitaria. Base di partenza il rimbalzo del terzo trimestre con un più 16,1% del PIL, grazie ad una domanda nazionale in forte ripresa e ad una componente estera che è tornata a guardare al nostro paese, interessando riguardando tutti i settori economici. Bene produzione industriale ed ordinativi. Sul mercato del lavoro la ripresa dei ritmi produttivi ha indotto un progressivo recupero delle ore lavorate. Presente però già ad ottobre il timore di un'inversione di tendenza, con l'indice del clima di fiducia dei consumatori già in calo. Più ottimista invece il mondo delle imprese. Le prospettive per i prossimi mesi, avverte comunque l'Istat, appaiono incerte. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Per quanto riguarda la scuola, nuova ordinanza in Puglia. Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado possono tornare in classe da domani. Per gli studenti delle secondarie di secondo grado ancora didattica a distanza. All'estero adesso, il bilancio delle vittime da Covid in Europa ha superato la soglia delle 300.000. Lo rende noto l'agenzia France Presse. È la seconda regione del mondo, l'Europa, più colpita in termini di morti, con un totale di 300.688 rispetto ai 400.841 in America Latina e Caraibi. Elezioni americane, sorpasso del democratico Biden in Pennsylvania, la Casa Bianca è praticamente a un passo, ma in Georgia si ricontano i voti perché c'è un margine troppo ridotto tra i due candidati. Intanto il presidente uscente Trump insiste, ci stanno rubando i voti, non è finita. Poi ci collegheremo con gli Stati Uniti, come chiede anche qualche ascoltatore, di sapere qualche notizia ulteriore. E adesso in Austria, dove è scattato l'arresto per 6 dei 16 fermati per l'attentato di matrice islamista di Vienna di lunedì scorso. Gli uomini sono sospettati di aver contribuito all'attentato di Vienna o di aver in qualche modo preso parte all'organizzazione di un gruppo terroristico criminale. Per gli altri 8 sospetti è stata richiesta la custodia cautelare e la decisione sarà presa poi più tardi. Si indaga anche in altri paesi. Intanto il ministro degli interni austriaco ha chiesto e ottenuto le dimissioni del responsabile dei servizi di informazione di Vienna, praticamente dei servizi segreti. Per chiudere Covid e sport, anche il CT della nazionale maschile Roberto Mancini è caduto nella rete del coronavirus, inciampato, ricordate, lo scorso 22 ottobre in un post per il quale aveva poi chiesto scusa, una vignetta in cui un uomo diceva mi sono ammalato guardando i TG e poi appunto dopo tante polemiche aveva chiesto scusa. Questa volta però Mancini si è ammalato davvero, anche se senza sintomi, mentre positivo anche Edin Dzeko, lo ha comunicato lo stesso calciatore bosniaco sui social. Fortunatamente, dice, non ho sintomi particolari, ma non sarà quindi presente domenica contro il Genoa e sarà poi indispensabile anche per la nazionale della Bosnia. Mentre Valentino Rossi è guarito dal Covid e domani sarà regolarmente in pista con la sua Yamaha nelle terze prove libere del Gran Premio d'Europa di MotoGP sul circuito di Valencia. L'esito del secondo tampone effettuato stamattina è infatti negativo, come lo era quello di ieri, quindi in base al regolamento può gareggiare. E poi chiudiamo con una notizia che riguarda l'attore Johnny Depp, che ha rinunciato al suo ruolo nel terzo episodio cinematografico della saga Animali Fantastici e Dove Trovarli, tratto dall'opera di J.K. Rowling. Pesa infatti su di lui la recente sconfitta dinanzi alla giustizia britannica sul caso delle violenze domestiche attribuitegli dall'ex moglie Amber Heard. Lo ha annunciato lo stesso attore americano, spiegando che è stata la produzione Warner a chiedergli praticamente di rinunciare al ruolo, quindi insomma licenziandolo. Su questa notizia vi saluto brevemente, solo perché ci sono gli aggiornamenti per chi sta viaggiando su strade e autostrade, e tra poco torniamo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Eccoci di nuovo insieme per questa ultima puntata della settimana, ricchissima anche questa naturalmente, e direi di cominciare subito dagli argomenti che, come sempre in ogni puntata di Effetto Notte, sono in primissimo piano.
Vi prego di comportarvi come se ci fosse il lockdown, anche se non c'è. Anzi, proprio perché oggi abbiamo un po' di respiro in più, vi chiedo di comportarvi come se avessero deciso di chiudere tutto. Diamo noi questa prova di autodisciplina, di spirito civico, di senso di responsabilità.
Questo è l'appello accorato del presidente della Campania, Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha lanciato oggi ai cittadini e alle cittadine della Campania, e anche spiega perché. Sentiamo.
Oggi, comprensibilmente, chi è stato collocato in zona rossa protesta. Protesta perché, ovviamente, come era prevedibile, si sente bersagliato più sul piano politico che sul piano del contagio. Ma si rischia questo paradosso, che chi oggi entra in zona rossa probabilmente si troverà nella condizione di aprire poi le attività economiche da qui a un mese. Chi non è stato collocato in zona rossa, paradossalmente, corre il rischio di dover chiudere tutto nel periodo di Natale e di Capodanno.
E quindi dice, per questo motivo, cari campani, dovete stare e dobbiamo stare più attenti. Bisogna dire che De Luca è stato in questi giorni tra i presidenti di regione particolarmente contrariati dalle decisioni del governo nella collocazione delle varie fasce, ma un po' al contrario, nel senso, ieri qui a Fettonotte avevamo il presidente della regione Piemonte, Cirio, che ha detto io sì, ho visto i dati, per carità, a Piemonte, però voglio chiarezza, voglio condivisione dei dati, anche se Speranza, oggi ministro della Salute, ha ribadito che c'è stata anche in passato la condivisione dei dati, che sono anzi le regioni stesse che forniscono i dati al Ministero della Salute. E poi la Lombardia con il presidente Fontana ancora molto contrariato da questa decisione, che ha parlato di schiaffo ai lombardi, la Calabria che vuole impugnare l'ordinanza del governo. Dicevo che De Luca è stato l'unico invece a protestare perché è stato collocato la Campania in zona gialla anziché in rossa come avrebbe voluto. Sentiamo questo passaggio.
Avrei preferito la chiusura di un mese di tutto, perché questo ci avrebbe aiutato a frenare il contagio, anziché avere un calvario di ordinanze, di decreti, uno ogni 48 ore, che ha finito per creare sconcerto nei cittadini, per non dare mai la percezione della gravità della situazione, per creare conflitti fra le categorie economiche, perché a me sì e agli altri no, e alla fine per creare anche conflitti territoriali. Ma soprattutto una linea del genere non è efficace, perché non risponde all'obiettivo di fare prevenzione.
Ieri però il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha spiegato perché molti sono rimasti sorpresi appunto di questo inserimento nella zona gialla della Campania, che finora si è detto è una delle regioni con più alti contagi. Rezza ha spiegato così.
La Campania ha molti casi, però se voi andate a vedere l'RT perché in questo momento è molto più basso rispetto a quello, per esempio, della regione come la Lombardia o la Calabria, perché evidentemente la trasmissione si è molto aumentata nelle scorse settimane, ma adesso si è in qualche modo forse stabilizzata, per cui voi avete un RT che non è particolarmente elevato, ma un numero di casi che però è ancora elevato.
Quindi Rezza l'ha spiegato in questo modo. Però la questione Campania continua a fare discutere e anche De Luca oggi ha spiegato che dice sì, il Ministero come criteri principali, il Ministero della Salute ragiona su terapie intensive e deceduti, per carità, quindi in base a questo la Campania starebbe meglio di altre regioni, però lo stesso De Luca, avete sentito, a sottolineare che non è il momento di allentare la morsa. Continua però anche, diciamo, un certo contrasto, una dialettica, un confronto piuttosto vivace tra De Luca e il sindaco di Napoli De Magistris, che è di nuovo qui con noi a Effetto Notte in collegamento, lo ringrazio della sua presenza. Sindaco De Magistris, buonasera, bentornato.
Buonasera, grazie.
Allora, lei è d'accordo non ho capito bene se è d'accordo con De Luca sul fatto della chiusura? Per esempio c'è Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, che ribadisce come settimana scorsa a Napoli ci deve essere un lockdown, così come aveva detto per Milano.
Ma ho bisogno di qualche secondo, perché i conti non tornano. Perché De Luca 20 giorni fa annunciò a mezzo stampa il lockdown regionale e disse che la situazione era drammatica, era tragica, vi ricorderete i toni, e poi non si è compreso perché non l'abbia fatto. Qui c'è il silenzio assoluto, parla di un numero continuo di ordinanze, lui ne ha fatte 90, ma soprattutto io da sindaco di Napoli in questo momento sono molto preoccupato, perché se da una parte sento dire il presidente della regione 20 giorni fa che la situazione è fuori controllo, è drammatica, poi sento dire il consulente del Ministro della Salute, quindi del Governo, che da giorni, compreso oggi, dice che Napoli deve essere zona rossa, e il suo Ministro, l'altro ieri, fa il decreto nel quale ci indica come zona gialla. Se poi vedo quello che sta accadendo nella mia città, dove ormai la gente muore perché non arrivano le ambulanze, io davvero sono molto preoccupato, perché a mio avviso i dati non corrispondono alla realtà. Guardi, le dico i dati di oggi di Napoli.
Sì.
Io oggi sono saltato dalla sedia perché ho letto i dati che sono arrivati, 29 morti nella città di Napoli. Ho detto, non è possibile. ieri erano 2, l'altro giorno 29, risultavano i morti dal 12 ottobre fino adesso. Quindi è chiaro che se non c'è un flusso di dati corretto, noi oggi stiamo fotografando una realtà apparente che non è quella reale. Secondo me Napoli, per come la conosco io in questo momento, e mi dispiace dirlo perché io sarei il primo a essere felice di stare in zona gialla, ma temo purtroppo che la situazione, questa viene nascosta, e mi spiace che anche il Presidente della Regione, che 20 giorni fa diceva che la situazione era drammatica, oggi nasconde il fatto che l'ambulanza, lo sai che stanotte è morta una persona perché l'ambulanza è arrivata dopo 8 ore? La media di un'ambulanza per un incidente stradale è un'ora, la gente non riesce più ad arrivare in ospedale. Cioè, se la situazione è questa, mi dite è giallo, è arancione, è rosso.
Però sindaco De Magistris, quindi per una volta, almeno negli ultimi mesi, forse lei si trova comunque d'accordo con De Luca, anche se lo accusa il presidente di regione di non aver avuto il coraggio, lui con autonomia regionale, di poterlo fare, di fare una chiusura totale della regione. Però è d'accordo con lui che la situazione è molto grave, quindi?
Lui oggi ha parlato di modello Campania. E allora mi chiedo perché, se lui ha i dati che non ci fornisce, perché non ha chiuso 15 giorni fa? Perché lo ha annunciato il giorno in cui è esplosa la rabbia sociale a Napoli? Se lo ricorda quel venerdì di 2 settimane fa?
Sì, sì.
Quel venerdì, poche ore prima, c'era stato l'annuncio del lockdown regionale. Allora io mi chiedo perché? Che cosa sta accadendo? Perché un consulente del governo dice che è zona rossa e il ministro dice che è zona gialla? Scusi, noi napoletani siamo sconcertati, io le devo dire la verità, non so più che pensare.
Però lei ha detto che non chiuderà il lungomare nel fine settimana.
Ma che senso? Ma lei la tiene presente Napoli? A parte il lungomare non lo posso chiudere perché c'è un problema, quello è pedonale, c'è un problema in una galleria della città che se chiude il lungomare non si cammina più per la città. Ma Napoli, se tu chiudi, che voglio dire, Piazza Bellini, la gente va a Piazza San Domenico Maggiore. Se chiudi il lungomare, la gente va a Piazza Plebiscito. Non è che c'è una zona dove c'è più gente rispetto a un'altra. Il DPCM dà la potestà, la facoltà ai sindaci, su indicazione delle forze di polizia e dell'ASL, che qualora dovessero arrivare, io farei le mie valutazioni. Se c'è qualche luogo in particolare in cui c'è un assembramento, ma Napoli c'ha oltre 1 milione di abitanti, è una città molto concentrata, non è che io posso chiudere la città, perché questo lo può fare, come lei ben sa, solamente quando c'è zona rossa. Allora anche questo modo di procedere è assolutamente, come dire, approssimativo.
Quindi possiamo dire, sindaco De Magistris, che in qualche modo, anche suo malgrado, diciamo solo perché si tratta appunto di De Luca, avete rapporti difficili da tempo, però insieme l'appello è quello al governo nazionale di instaurare zona rossa anche per il per la Campania e per la città di Napoli. Quindi questo
vede... Ma non lo può dire il sindaco se non ha i dati. Io voglio solamente sapere qual è la reale situazione. Potrebbe anche essere effettivamente, come dice il dottore che prima avete citato,
Ricciardi.
Rezza, quello dell'ufficio prevenzione.
Sì, direttore della prevenzione del Ministero della Salute.
Noi siamo zona gialla, ma se fosse così vuol dire che è un disastro la sanità pubblica per come l'ha fatta la Regione Campania finora, perché se siamo zona gialla e la gente non si riesce più a curare, non sia mai Dio, noi dovessimo passare alla zona arancione, vuol dire che sarà una catastrofe. Io vorrei solamente avere un quadro reale, poi sono il primo a dire, come tutti, che dobbiamo stare attenti, perché vedo molta, anche io, un po' di calo di tensione, di rilassamento.
Da parte della gente, dice.
Sì, è perché la gente è sfiduciata, è depressa, ha paura per la situazione sociale, per la situazione economica. Non è come marzo-aprile, dove ci fu, lei lo ricorderà, un'attenzione fortissima, anche certo, nel sud, stettero tutti in casa. Adesso è diverso, vai a dire ai ragazzi di non uscire. Allora, per allentare le relazioni sociali c'è solo una possibilità, quella della zona rossa. Perché la zona rossa allenta le relazioni sociali e contiene efficacemente il contagio. Ma questo non lo può stabilire il sindaco, o qualcuno può ritenere che io chiudo una piazza invece che un'altra in una città di Roma, di Napoli, di Palermo, di Firenze o di Torino. È semplicemente un palliativo, semplicemente scaricare, come dire, il cerino. Quindi io condivido l'impostazione del DPCM. Io credo che l'impostazione delle zone è efficace.
Però la vorrebbe rossa anche.
Chiaro,
sentiamo, visto, approfittiamo della presenza del collegamento e ringrazio della sua presenza la sottosegretaria della Salute Sandra Zampa. Buonasera, sottosegretaria.
Buonasera, ben trovata.
Come risponderebbe a lei? Come risponderebbe al sindaco di Napoli?
Guardi, mi permetta di non entrare nel merito di questa... di questa
diatriba,
diciamo,
dice, da. Però
diatriba
al di là di
sui dati, sì, se sono corretti, non sono corretti.
Però sul fatto di rendere...
Se non sono corretti, bisogna che... Se ci sono delle evidenze che non sono corretti, bisogna che questo venga certificato oppure segnalato in un'altra maniera. Insomma, le decisioni le hanno prese i tecnici, lì è stato applicato, come noto, sono stati applicati una serie di criteri. Se i dati però non sono corretti, va denunciato in cabina di regia, dove tra l'altro siede proprio un rappresentante della Campania, se non vado errata, insieme all'Umbria e alla Lombardia.
Senta, però, sottosegretaria Zampa, il fatto che appunto Ricciardi, che è consulente del ministro della Salute Speranza, da più tempo stia dicendo, a parte Milano, adesso ha ribadito ancora oggi, mi pare, relativamente a Napoli, che ci vorrebbe il lockdown della città, e che è un consulente comunque del ministero. Come mai ci sono queste voci discordanti?
Lo ha detto al ministro questo?
Non so se l'ha detto il ministro o è un altro messaggio che lancia Ricciardi, non so se via Twitter o in televisione o su qualche intervista, ma non è la prima volta, e quindi molti si chiedono anche, ma quando parla Ricciardi,
lei sembra una cosa bella che ognuno parla in libertà dicendo ormai quello che pensa, come la vede lui, come la pensa lui, senza mai in questo coordinarsi o pensare che forse prima soprattutto le persone, diciamo, che comunque hanno una personale relazione col ministro, senza prima ritenere di dover concordare con il ministro o spiegare al ministro, non so, io faccio a lei questa domanda. A me sembra che il caos della comunicazione sia un altro degli elementi, diciamo, che gettano nello sconcerto le persone e che hanno già prodotto un grande disastro.
Senza
Nel
dubbio.
Senso che se durante l'estate non fossero partiti quei messaggi che non ci sarebbe stata la seconda ondata, che andava tutto bene, che bisognava prendere in giro quelli che misuravano con il metro la distanza tra gli ombrelloni, forse, naturalmente, non saremmo oggi a dire che si sono allentate troppo.
Ha ragione, sottosegretaria Zampa, però il fatto è che finché l'opposizione, uno dice certo l'opposizione sbaglia, fa il suo mestiere a seconda dei punti di vista, no? Però quando
bisognerebbe fare opposizione però sulla salute e sul virus.
Si può essere d'accordo. Infatti
opposizione sulle misure messe in campo, ma non urlando quando chiudi che devi aprire, quando apri che devi chiudere.
Certo, infatti c'è stato l'appello di Mattarella, del Presidente della Repubblica, all'unità della politica e della nazione.
Non mi pare particolarmente ascoltato.
No, ma sentiamo però Speranza anche che cosa ha detto a questo proposito.
A marzo abbiamo concentrato tutte le nostre forze in alcune aree. Oggi dobbiamo fare fronte ad un'epidemia nazionale. È completamente un'altra partita per dimensioni e perché non tutte le sanità regionali hanno la stessa forza e la stessa resilienza. Ecco perché, lo ripeto, non dobbiamo perdere tempo in polemiche inutili e faziose, dobbiamo solo lavorare insieme.
E mi pare che l'abbia ribadito
un paese forte, un paese maturo.
Chiaramente il ministro della Salute e Speranza, però, e poi ritorno al sindaco De Magistris, sottosegretaria Zampa, non solo il consulente del ministro della Salute Ricciardi appunto sta rilasciando più volte questi appelli, bisogna fare lockdown a Milano, Napoli, ma anche dei membri, qualcuno del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico.
A Milano c'è il lockdown, l'abbiamo deciso noi.
Infatti.
Se in Campania ci sono dei problemi che riguardano i dati e questo, diciamo, questa idea che la Campania debba essere opportunamente riconosciuta zona rossa ed è l'opinione dello stesso presidente, così come ora del sindaco, io penso che debbano essere forniti i dati che servono ai tecnici eventualmente a rivedere una scelta. Se la scelta è stata invece fatta sulla base di dati corretti, no, perché questa scelta tiene conto di una situazione reale.
Chiaro.
Se invece l'argomento è hanno scelto, così hanno, perché come noto in quella cabina di regia non è mai intervenuto un politico, mai, cioè nessuno di noi, né del ministero né del governo, è entrato dentro alla cabina di regia a discutere alcunché, anzi noi lì non partecipiamo
No, no, chiaro, lei dice non è una questione politica, però voglio sapere cosa risponde il sindaco De Magistris allora, sindaco.
Guardi, io mi fa piacere che c'è il sottosegretario, perché magari può ricordare al ministro Speranza, col quale io e il sindaco di Milano abbiamo scritto una lettera molto cortese e ho ricevuto una telefonata altrettanto utile e cortese. 10 giorni fa il ministro aveva preso l'impegno di far fare all'Istituto Superiore di Sanità, al Comitato Tecnico Scientifico, appunto i tecnici, e condivido, un focus su Napoli e su Milano. Io da sindaco di Milano i risultati di questo focus ancora li attendo. Allora, lo sconcerto è quello che noi non è il politico che decide il colore, non è il politico che va in cartolibreria, prende il pennarello e decide che colore dare. Noi vorremmo sapere dagli scienziati, dai medici, dai ricercatori, qual è la situazione della mia città? Perché io che ho un livello empirico, non sono un virologo, né sto, purtroppo il Presidente della Regione non mi invita nemmeno nell'unità di crisi. Io vedo, io ricevo le telefonate, le mail, la situazione a Napoli, lo voglio dire che lo senta il Paese, è drammatica negli ospedali, è drammatica. Allora che aspettiamo per, come dire, per fotografare questa situazione? Ci vogliamo prendere, come dire, il palliativo di dire ah no, i parametri sono zona gialla? Bene, allora se è zona gialla vuol dire che il livello della sanità regionale campana, purtroppo per responsabilità politica, è talmente disastrosa che con il livello giallo già siamo in default.
Che dice sottosegretario Zappa? Sottosegretario, brevemente, che stiamo per chiudere.
No, l'ho detto. Se ci sono dei dati che non sono veri...
Devono essere forniti questi dati.
No, devono essere forniti.
Ma chi li deve fornire, dati? Quindi? Un ma comitato scientifico della Campania?
Che anche, sì. È la regione che fornisce i dati alla cabina di regia. Non è che la cabina di regia si alimenta di dati.
E quindi ritorniamo
a
De Luca, insomma.
Lei. Mm. E se De Luca dice a sua volta che deve essere rossa, dica i dati sono quelli corretti, se non sono quelli corretti... Prego fornire al più presto i dati corretti.
Chiaro. Senta,
non saprei come
sottosegretario Zappa,
più di questo.
Un'ultima cosa, dica. Siccome appunto il ministro Speranza, abbiamo sentito in quella frase dove ripeteva bisogna lavorare insieme, bisogna lavorare insieme, bisogna lavorare insieme, ci sono anche dei membri del CTS, Comitato Tecnico Scientifico, quindi l'organo che fa da consulenza tecnico scientifica al governo dalla prima ondata, che adesso in televisione negli ultimi giorni tornano a dire ma alla fine non facciamo terrorismo, muoiono solo i vecchi oltre gli 80 anni, poi anche il termine vecchi diciamo, e solo se hanno almeno 3 patologie, quindi ipertensione, diabete e un'altra cosa. E a proposito dell'unità di non parlare, diciamo, di non fare le schegge impazzite, poi le persone veramente si confondono perché non sanno più cosa pensare. Per chiudere proprio una sua laconica osservazione.
Beh, che per fortuna è minoranza assoluta questa voce, che dentro al comitato tecnico scientifico, come corretto che sia, si confrontano una pluralità di punti di vista. E naturalmente che tra l'altro anche dal punto di vista sanitario assolutamente parziale, a parte che io ho amato molto i miei vecchi nonni e purtroppo non ho potuto vedere i miei vecchi genitori perché sono morti prima di diventare vecchi, ma le terapie intensive, le preintensive si vanno riempendo e questo tra l'altro blocca il sistema sanitario, c'è una pressione gigantesca. E peraltro vorrei concludere semplicemente che le vite hanno tutte lo stesso valore.
Certamente, e quindi però appunto sarebbe meglio avere un'unità anche di comunicazione, diceva anche lei, no? Invece di confondere,
sì, no,
anche se dice...
Sì, ho apprezzato in generale, ecco, questo eccesso
di protagonismo. De Magistris, ci dobbiamo lasciare proprio se... un'ultima parola, ma veramente 30 secondi, poi tanto ci sentiamo altre volte. Prego, sindaco.
No, io condivido che adesso è il momento effettivamente della unità, quindi l'appello del Presidente della Repubblica è fondamentale, bisogna lavorare insieme, dialogare, cooperare e soprattutto una mano che toglie deve anche dare, quindi in questo momento il governo immetta subito liquidità per evitare che l'esasperazione sociale diventi rabbia.
Sì, c'è un decreto Ristori Bis, 140 milioni per lo stop ai contributi in agricoltura, che cosa dice questa agenzia? In arrivo 340 milioni di euro per garantire anche per il mese di dicembre l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle prese operanti su tutto il territorio nazionale, eccetera eccetera, ma man mano stanno uscendo le agenzie. Grazie intanto sindaco Luigi De Magistris, grazie alla sottosegretaria Sandra Zappa, speriamo
grazie
veramente
a lei,
che si riesca a remare nella stessa direzione perché ci attendono parecchi mesi difficili, ci sentiamo a momenti.
F Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
If you count the legal votes, I easily win.
Roberta Giordano sempre con voi. Questo è il presidente uscente Trump, che a un certo punto viene interrotto dal conduttore della MSNBC, che dice: mi trovo nel ruolo inusuale di dover censurare il presidente Trump perché sta dicendo delle bugie. Riccardo Barlam in collegamento dagli Stati Uniti, ciao Riccardo.
Buonasera a tutti.
Mai, io non credo di aver mai assistito a una situazione del genere negli Stati Uniti, a elezioni presidenziali di questo tipo. Che dici, Riccardo?
Beh, no, direi di no. È curioso che per esempio ci sono gli osservatori internazionali e l'OSCE, che di solito vanno in posti tipo lo Zimbabwe e vedono dove ci sono le frodi elettorali e denunciano, che sono qui e dicono che non c'è stato nessuna frode elettorale, nessun tipo di violazione delle leggi.
Di quelle denunciate da Trump.
Esatto, semplicemente stanno contando questi voti postali che nell'anno del coronavirus arrivano in ritardo e ci vuole molto più tempo. La storia, molto semplicemente, Biden sta vincendo. Lui ha detto che non dichiarerà la vittoria fino a quando non sarà contato l'ultimo voto, ma diciamo ci sono questi quattro stati dove lui è davanti, gli basta un pochino per arrivare a 270 elettori. Trump dovrebbe vincere tutti questi sei stati, ne ha solo due al momento, e quindi si attacca a questa strategia che è un po' eversiva, un po' comunicativa, diciamo il figlio addirittura, il suo clan più stretto oggi ha detto, ha usato le parole tipo guerra totale in difesa degli Stati Uniti, e poi ci sono dei pazzi con gli Stati Uniti che poi ti prendono sul serio. Questo era il problema, sì, che certo. Per esempio oggi hanno arrestato due ragazzi con le armi, estremisti diciamo di destra, che stavano andando a Filadelfia vicino a un seggio elettorale, e lo stesso sta succedendo a Detroit, dove ci sono in Michigan, dove sembra le proiezioni danno vincente il democratico, e ci sono questi manifestanti pro Trump che stanno lì, la polizia gli sta dietro, insomma c'è un po' di alta tensione.
Certo.
E va detto questo.
Addirittura hanno chiuso lo spazio aereo sulla casa di Biden. Ma dici una cosa prima di lasciarci, Riccardo: quanto tempo ancora ci vorrà secondo te per poi?
Secondo me l'ufficializzazione ci vorrà magari anche qualche giorno, perché la Pennsylvania oggi finiscono di contare. Comunque la storia è che Biden ha vinto la presidenza. Questo
e però finché non verrà annunciato ufficialmente, oggi, stiamo lì a aspettare.
Sì, oggi la Nancy Pelosi, che è la terza carica dello Stato, oltre ad essere la capo della Camera, lo chiama già presidente eletto, che è il prossimo passaggio, quello che vince è il presidente eletto. Devo dire, i consiglieri della Casa Bianca sono imbarazzati, e uno oggi ha confidato a un giornalista del pool presidenziale che qualcuno prima o poi dovrà anche dirgli
quella è la porta. Va bene,
esatto.
Grazie Riccardo Barlam, speriamo insomma che si sbrogli in poco tempo, veramente delle elezioni incredibili. Grazie Riccardo Barlam dagli Stati Uniti. Adesso vi lascio al reportage del venerdì, ci sentiamo poi col meteo subito dopo.
Radio 24 Reportage. L'oro blu, viaggio nell'Italia dell'acqua, di Cristina Carpinelli.
L'acqua è la più circolare delle risorse di cui disponiamo ed è anche la risorsa più utilizzata. In tutto il mondo si stanno pompando dalle falde di profondità quantità d'acqua superiori alla capacità del suolo di rigenerarle, tanto che l'Unione Europea ha legiferato in merito per definire i requisiti minimi per l'utilizzo di acque di recupero per scopi agricoli, norme dunque per garantire che le acque reflue trattate siano riutilizzate in modo più ampio per limitare l'uso delle acque sotterranee. Come spiega Luca Lucentini, direttore del reparto igiene acque interne dell'Istituto Superiore di Sanità, al microfono di Laura Bettini.
Dobbiamo dire che proprio l'acqua in effetti è l'elemento tra i più trasversali negli obiettivi sostenibili di sviluppo dell'agenda ONU. In effetti, oltre ad avere un obiettivo dedicato, l'obiettivo 6, accesso all'acqua, è il presupposto per l'obiettivo 3, la salute, ma anche la lotta alla fame e tanti altri requisiti economici, sociali e di sviluppo. Questo è oggi il faro che illumina la revisione della direttiva acque potabili, ma anche il regolamento europeo del riuso, tutte norme che proprio il 2020 vede fiorire. Gli approcci che oggi seguiamo sono approcci di analisi di rischio integrata ed estesa, ma sito specifica. In altri termini, sia per le acque potabili che per riuso, cerchiamo di prevedere sulla base di evidenze, ma anche di proiezioni, per esempio su modelli climatici e ambientali, quali eventi pericolosi potrebbero finire nell'acqua, intercettandoli attraverso adeguate misure di controllo e monitorandoli.
E tornando al tema dell'economia circolare, dove si riutilizza l'acqua oggi?
Il principale riutilizzo è quello agricolo, ma oggi possiamo fare di più, possiamo controllare tutti i rischi che vengono dalla depurazione e, una volta accertato che l'acqua è sicura, usarla per l'alimentazione animale, ma anche per impianti di climatizzazione, fontane ornamentali, parchi, giardini. Se pensiamo a isole sostenibili, isole verdi in città, per combattere l'inquinamento atmosferico, questi giardini li dobbiamo irrigare e per irrigarli il riutilizzo dell'acqua è la via maestra.
Il calo dei livelli delle acque sotterranee, dovuto in particolare all'irrigazione agricola, ma anche all'uso industriale e allo sviluppo urbano, è una delle principali minacce per l'ambiente. Bisogna invertire la rotta e in agricoltura il concetto sembra essere stato ben compreso, come ci spiega Gabriele Antolini, agrometeorologo dell'ARPA Emilia-Romagna.
I dati in nostro possesso, dati meteorologici degli ultimi 50-60 anni, mostrano un abbastanza evidente calo della disponibilità idrica, quindi anche per scopi irrigui. Questo a causa dell'aumento della temperatura, si parla di un grado circa in media. Questo cosa provoca? Un incremento della cosiddetta evapotraspirazione, cioè della richiesta di acqua da parte delle piante e dell'atmosfera. Però nel complesso la disponibilità idrica è sempre minore e lo sarà anche in futuro, visto il trend. Ecco, andare verso un risparmio idrico con tutta una serie di strategie e di tecniche che esistono già. Si va dalle tecniche più prettamente agronomiche, per esempio la facciamatura che evita, riduce l'evaporazione dal suolo, quindi mantiene più acqua nel suolo, ovviamente la costruzione di invasi. E una cosa che ovviamente sarà sempre invece più necessaria e che è un po' il futuro probabilmente è quella che viene conosciuta come agricoltura di precisione, attraverso l'uso di strumenti informatici, modelli, immagini da satellite. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire dare l'acqua quando c'è bisogno e dove c'è bisogno, anche variando per esempio all'interno del singolo appezzamento.
Quanta voglia c'è di cambiare rotta, di risparmiare acqua, di investire appunto denaro anche in questi sistemi innovativi?
Il segnale appunto è talmente evidente ormai che anche gli agricoltori e anche i più scettici sono abbastanza convinti ormai. Basta pensare poi che gli ultimi anni sono verificati degli eventi di siccità talmente intensi che hanno compromesso proprio la produzione agricola.
Il tema dell'acqua resta centrale anche all'interno degli stati generali della Green Economy 2020. Uno dei punti cardine è il trattamento reflui e acque industriali. Francesco Fatone, dell'Università Politecnica delle Marche e consulente scientifico di Ecomondo, al microfono di Laura Bettini.
Quello che abbiamo fatto a Carbonera è stato recuperare in un impianto dimostrativo chili all'anno di biopolimeri biodegradabili, dalle acque reflue, quindi dai nostri scarichi. Questi biopolimeri sono stati poi utilizzati per diverse applicazioni. Innanzitutto sono stati mescolati insieme a scarti di plastica, cellulosa recuperata, quindi carta igienica recuperata sempre dalle acque reflue, e scarti di legno, per fare biocompositi, ovvero materiale che viene utilizzato per l'arredo urbano. Inoltre abbiamo anche recuperato fosforo, in modo da avere dei fertilizzanti organici che, secondo alcune legislazioni europee, sono anche utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione. Contestualmente al recupero di materia, noi abbiamo misurato i gas climalteranti che l'impianto emetteva per andare contestualmente a diminuire l'impronta di carbonio. Noi abbiamo calcolato che il tempo di ritorno va dai 2 ai 7 anni a seconda della taglia dell'impianto e della concentrazione delle sostanze organiche nelle acque reflue.
L'acqua è preziosa risorsa, ma anche temibile presenza. Negli ultimi 20 anni il numero delle grandi inondazioni nel mondo è più che raddoppiato. Il dato è sotto gli occhi di tutti e in alcuni paesi sono state messe in atto strategie definite resilienti ai cambiamenti climatici. Si è cioè guardato a terra invece che in cielo per capire cosa si doveva fare. Il rischio idrogeologico incombe sul 91% dei comuni italiani. Nel 2015 erano l'88%. Monitorare il territorio è già un buon punto di partenza, ci spiega Alessandro Trigila, geologo dell'ISPRA.
Le superfici urbanizzate sono passate dal 2,7% del territorio a quasi il 7,5% nel 2017, questo dagli anni 60 ad oggi. Quindi
diciamo, questo è quello che non andava fatto, ma abbiamo fatto nel corso del tempo. E
sì,
invece
sì.
Adesso che siamo tutti consapevoli, perché anche di questo sì. Si è parlato abbondantemente, cos'è che andava fatto proprio nell'immediato e non è stato ancora fatto?
Da una parte bisogna continuare a studiare il territorio, perché questi fenomeni, sia le frane che le alluvioni, sono fenomeni dinamici in evoluzione. Poi c'è la questione degli interventi strutturali, c'è il caso di Genova che ha un elevato rischio di alluvioni, è molto sensibile a queste problematiche. Anche lì ci sono stati degli errori, per esempio a Genova negli anni 30, dove sono stati tombati, cioè coperti interi tratti di alvei, l'alveo sarebbe del fiume nel tratto cittadino, e questo ha determinato un aumento addirittura del rischio. Ecco, lì sono stati fatti gli interventi molto importanti, che sono in parte completati, in parte in corso di completamento, che dovrebbero, insomma, tra qualche anno ridurre significativamente, per esempio, il rischio idraulico.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Oh yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio.
E già, almeno per chi è in zona rossa, qui si ritorna a affacciarsi da finestra per guardare il sole, caro Paolo Corazzoni di Trevi Meteo.
Buonasera Roberta, sì, per guardare il sole, come a marzo e aprile, appena finiti il lockdown, il tempo si è sistemato, uguale nei prossimi giorni, davvero incredibile.
Certo. A Milano ci sono 20 gradi a Milano, non lo so.
Esatto, brava. E sarà così anche nei prossimi giorni. Ci attende un fine settimana all'insegna del sole più o meno in tutta Italia. Non sono previste grandi cose, ma anche settimana prossima non arriveranno grandi perturbazioni. Ogni tanto qualche nuvola, ad esempio domenica il nord-ovest avrà qualche nuvolamento, ma di poco conto. Anche in termini di nebbie non dovrebbe capitare nulla di che, un po' di foschia in pianura padana di notte a primo mattino. Per essere, ripeto, guarda, weekend tranquillo, un po' di vento al sud e temperature fino a 20 gradi. E si va avanti così davvero per diversi giorni. L'autunno si addormenta per un po', staremo a vedere.
C'è una specie di complotto meteorologico, mi sembra.
Ma davvero, inspiegabile. Ma mezza Europa è così, non solo da noi. Mezza Europa sta a pressione e tutto si è fermato.
Vabbè,
a vedere.
No comment, grazie, buon tempo a te comunque sia, caro Paolo Corazzon.
Buon tempo a tutti.
A presto, ciao Paolo, buon fine settimana. Vi riaggiorno brevemente alle 22.